grazie per l'introduzione che anziché facilitarmi mi rende più difficile perché pregna. Prossimo editoriale lo puoi scrivere direttamente tu perché hai riassunto meglio di quanto non avrei potuto fare. E niente, cerco di essere breve, non voglio dilungarmi sulla questione della rivista, poi al limite se qualcuno ha delle domande specifiche vediamo, perché è stata già presentata bene da Robertino, giù ci sono delle copie per chi fosse interessato. Volevo invece partire da una parte, da un punto di vista un po' più tecnico e entrare subito nel vivo dell'argomento di cui parliamo. Cioè, come diceva lui, iniziare a considerare le lotte, anche dove non ci sono le lotte, le problematiche, le nocività che abbiamo davanti, come parte di un sistema complesso, che forse noi non ne vediamo a volte l'integrazione, il progetto totale, mentre invece chi lo propone ce l'ha molto più chiaro di noi. Infatti ho portato delle immagini giusto per avere un'idea grafica, che sono immagini pubbliche tirate giù dai siti di Assolombarda piuttosto che Assotrasporti, eccetera. Quindi loro hanno ben chiaro quello che vogliono e forse sta anche a noi un attimo osservarlo e studiarlo. Questo perché? Perché noi spesso vediamo la Val di Susa con i suoi le sue punte di lotta, di opposizione, che è stata capace di spiegare bene le sue ragioni e di avere un grande consenso. Altre volte delle lotte più locali che ne hanno la stessa dignità, magari non hanno la stessa forza. Però è ora di comprendere quali sono le connessioni che queste lotte o comunque questi progetti hanno tra di loro. Cioè, il TAV in Val di Susa ovviamente non è un problema della Val di Susa, ma piuttosto io direi che è un problema lombardo, nel senso che il centro del sistema TAV, per definirlo in qualche maniera, è qua, cioè tra il nord milanese e il Varesotto, poi in pratica, comunque nell'intera regione lombarda nel suo complesso. Infatti, per quanto riguarda il TAV, lì si vede nell'immagine i famosi corridoi, il corridoio numero 5, quello che passa da Val Susa, chiamato Lisbona-Kiev, che poi non è così, il corridoio dei due mari, cioè Rotterdam-Genova, e il corridoio 1 Berlino-Palermo. Tutti passano più o meno per di qua, in particolare il corridoio 5 e il corridoio dei due mari si incrociano proprio a Milano. E questo cosa significa? Che mentre i fautori del TAV spesso dicono sposterà le merci sul treno, eccetera, toglie meno inquinamento, balle varie, in verità è proprio il contrario. Cioè, dove questi corridoi poi si incrociano, hanno bisogno della connessione con il tessuto produttivo. Questo significa degli interporti, cioè dello scambio da ferro a gomma, e quindi poi delle rotelle autostradali per portare queste merci che arrivano in milioni di tonnellate sulle autostrade. E ovviamente, siccome il problema di Milano è che le autostrade sono tutte intasate dal traffico locale, c'è il bisogno di creare una nuova cerchia di tangenziali, delle nuove autostrade alternative, ad esempio alla Torino-Venezia, quindi Pedemontana, e anche sull'asse nord-sud adeguamenti, eccetera. Oltre a questo, anche linee ferroviarie normali ne sono altamente colpite, per cui ci sono allargamenti, nuove tratte, dopo lo possiamo vedere velocemente uno specifico. E questa cosa si ripercuote anche oltre a queste cose qui, perché poi abbiamo Malpensa, che nonostante sia quello che sia, quindi comunque un aeroporto con delle difficoltà, proprio per renderlo più funzionale ha bisogno di nuove connessioni, sia stradali che ferroviarie, dei suoi poli logistici e questa cosa qua. Appunto, i poli logistici si parla perché poi queste merci, che poi non è che sono merci pronte per l'uso, quello che si trasporta spesso sono appunto i materiali che servono alla produzione e si muovono proprio perché magari in centro Europa abbiamo una produzione di prodotti chimici molto forte che viene poi elaborata qua, perché nel milanese ci sono tante fabbriche sia chimiche che farmaceutiche che costa meno come manodopera rispetto a quella del nord Europa, e c'è una legislazione molto più blanda. Quindi queste merci arrivano con dei treni carichi di cisterne, anche pericolose, passano in mezzo alle case, arrivano qua, vengono processati e poi ritornano su. Questa cosa vuol dire che il trasporto di merci su grande distanza, che sia trave, che sia autostrade, che sia quello che sia, si rapporta anche a quello che è la produzione, quindi il mondo del lavoro. E abbiamo visto anche come i poli logistici acquistino un'importanza sempre più centrale dentro questa nuova struttura, forma produttiva. E infatti, a partire dalle lotte di Origio, della Bennet di Origio, cioè i blocchi dei picchetti dei lavoratori della logistica per avere migliori condizioni di lavoro, si sono estese un po' in tutta la Lombardia e anche in tutta Italia, proprio perché questo è un problema, cioè l'aumentare di questo tipo di struttura, cioè di trasporti su grande distanza, eccetera, oltre all'aumento di nuove linee ferroviarie, oltre all'aumento di nuove autostrade, abbiamo anche tutto il problema della logistica, della ristrutturazione del mondo del lavoro, eccetera, eccetera. E questo si collega ancora più a tutto un altro discorso, quindi la logistica funziona bene in Italia perché è pagata poco, per essere rispetto all'Europa, per essere pagata poco ha bisogno di manodopera di un certo tipo, quindi le leggi sull'immigrazione che creano una serie di condizioni per cui ci sono dei lavoratori pagati poco che non si possono lamentare. Quindi il progetto in verità non è il progetto della galleria che fanno a Chiomonte in Val di Susa, ma è un progetto globale di ristrutturazione totale del modo di funzionare di questa società. L'ultimo aspetto che non ho ancora citato è quello del consumo di suolo, cioè dove ci sono nuove infrastrutture, ci sono nuovi poli logistici, dove ci sono nuove strade e autostrade, avviene automaticamente l'edificazione di nuove industrie, nuovi insediamenti abitativi, sia per questioni meramente speculative, sia anche per una questione proprio programmatica, cioè che funziona così, c'è una strada e i terreni al fianco diventano edificabili. Quindi c'è una globalità di cose che viene a intersecarsi. A questo punto anche la produzione agricola, e quindi l'agricoltura di prossimità piuttosto che un altro tipo di agricoltura, eccetera. Ora io penso che tutte queste cose chi è qua nello specifico può parlarne meglio dal suo punto di vista locale, quindi non mi dilungo, era solo per dare una pennellata generale. L'idea è che quando noi ci troviamo di fronte a un problema spesso volte molto grosso, comunque più grosso delle nostre forze, dobbiamo pensare sicuramente a radicare una forma di opposizione locale, perché non c'è altro modo che opporsi localmente a un progetto che ha delle ricadute locali. Però è ora che iniziamo a ragionare anche su appunto il progetto globale, perché solo ragionando sul progetto globale e connettendo in maniera non solo ideale ma anche poi in qualche modo pratica le varie lotte possiamo venirne a capo, altrimenti magari potremmo bloccare l'autostrada qui, la faranno 10 km più in là, no? Non fanno il tunnel a Venaus, lo fanno a Chiomonte, non fanno a Chiomonte, lo fanno in Val Sangone. Invece se la nostra posizione è globale possiamo pensare di portare a casa nel complesso qualcosa di più. Ora appunto l'ho fatta molto breve perché siamo in tanti, se volete vi faccio vedere giusto due immagini così a suggello di quanto detto e poi magari possiamo un attimo fare una carrellata localmente presentiamo le varie persone che sono qua. Questi sono i corridoi che vi ho detto prima, quindi i corridoi est-ovest e nord-sud. I corridoi nord-sud sono quelli particolarmente importanti. Come si vede, perché? Perché sull'est-ovest non c'è grande traffico di merci perché si può ovviare con le autostrade del mare. Si vedono in blu quelle tre linee sotto. Cioè, ormai il grosso delle merci internazionali viaggia su nave perché è più economico. Quindi scaricare a Marsiglia, Genova, a Venezia gli è abbastanza indifferente, per cui effettivamente la linea 5 del TAV non è che serva tanto. Mentre sul nord-sud invece sono molto più usate. In particolare mi interessa la direttrice nord-sud perché da Genova, attraverso il Terzo Valico, cioè la linea TAV che passa sotto il Passo dei Giovi, arriva proprio qua da noi e passa poi lungo il Lago Maggiore da Luino e arriva in Svizzera. E questa cosa è collegata sia a Malpensa sia agli interporti e alla logistica della zona dell'Alto Milanese Basso Varesotto. Che è l'altra questione. Allora, questo invece, giusto per farci un'idea, è sono i progetti di varianti, di nuove autostrade, strade che ci sono nel Milano e Lombardia, collegate proprio al fatto che se si apriranno i nuovi valichi transalpini, come poi di fatto sta avvenendo, tutte le merci che arriveranno non potranno più essere instradate sulle linee autostradali attuali, e quindi c'è bisogno di tutta una serie di cose che si possono più o meno riassumere velocemente in questa maniera, cioè una nuova cerchia di tangenziali, più o meno, vediamo, questa è la TEM, la tangenziale est esterna, questa è da Abbiategrasso verso Boffalora e Malpensa, che è qua un nuovo tratto, la Pedemontana, che è questa. Poi c'è la Romonza, la variante, cioè una nuova raddoppio del Sempione, gli adeguamenti verso Como, varie tangenziali a Como e a Varese, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la Brevene invece. Quindi questo è un quadro globale. Su questa linea che traccio passa il terzo valico, cioè la Rotterdam Genova, e qua passa la Torino-Lione, diciamo, no? Del 5. Questi, giusto per fare un'idea, sono i centri della logistica in Lombardia, cioè quei posti dove le merci arrivano per essere smistate poi dall'ingrosso alla città. E questa è sempre la stessa roba con un po' di ferrovia. Se non vi siete stufati, questo giusto per dare un'idea, no, questa, no, ecco. Questo è il nuovo valico del Gottardo, cioè praticamente lo stesso tipo di progetto che c'è per la Val di Susa e per il Brennero, traforo doppia canna 52 km alta velocità, che è stato completato sotto il Gottardo, su 54 km di galleria. Attualmente credo che sia la più lunga del mondo, sono le merci che arriveranno su Milano dal 2017, quando saranno completate le opere accessorie. Come si vede, per installare tutte queste robe non basteranno le linee attuali, per cui ci dovrà essere un raddoppio della Luino, cioè quella che fa Milano, Gallarate, Bellinzona, una parte andrà verso Chiasso e poi attraverso le varie gronde ferroviarie verso Treviglio, Bergamo, e una parte con altre gronde che qua non sono segnate invece andranno verso Malpensa, disegnando proprio un anello intorno a Milano. Un'altra parte attraverso la galleria dell'Oeschental, che è completata nel 2007, passa sotto il Sempione e arriva sempre su Milano. Quindi vediamo che questa zona è proprio al centro di un traffico europeo di merci abbastanza ingente. E questa cosa qua, cioè in questa immagine qua si vede benissimo qual è la connessione tra ferrovie e autostrade. Cioè le merci arrivano via ferrovia, bravi, non passano più nelle Alpi su camion, grazie, però poi quando arrivano qua invece i camion ci vogliono. Boh, non mi dilungo altro su... poi nello specifico possiamo vedere qualcosa, però... era giusto per avere un'idea visiva di quello di cui stiamo parlando e della connessione che c'è su queste cose. Ovviamente l'unico aspetto che non ho ancora detto è che chiaramente queste cose hanno un costo, e ovviamente c'è chi decide di spendere dei soldi per queste robe piuttosto che per altre. Ora non voglio entrarmi troppo nella questione mettiamo i soldi negli ospedali e nelle scuole piuttosto che nelle autostrade, perché è un discorso molto, molto ampio, no? Però nei fatti è così. A Susa ieri c'è stata una manifestazione per la chiusura dell'ospedale, perché chiudono l'ospedale però fanno l'altra cosa. A Luino pure chiudono l'ospedale e fanno il raddoppio della ferrovia, però nessuno se ne è accorto. E sono dettagli, se vogliamo, perché ovviamente almeno la mia idea non è che vabbè, se i soldi li mettiamo per l'ospedale, per la scuola e non facciamo l'autostrada, beh, siamo contenti, è tutta finita lì. Penso che possiamo porci gli obiettivi ancora oltre. Però comunque sono degli aspetti che vanno comunque evidenziati, perché appunto lì si vede che comunque c'è un progetto preciso, non è che non ci siano i soldi, come dico. ovviamente li usano per quelli che sono interessati. Dunque adesso non so se Guido vuoi aggiungere qualcosa, anche lui il redattore di Moon Attack, oppure se qualcuno dei vari comitati locali, c'è qualcuno di Pedemontana, qualcuno di altre cose, vuole un po' descrivere qual è la situazione sul suo territorio. Cioè abbiamo Pedemontana, Terzo Valico, un po' di altre realtà. Io non so, se volete lasciamo libero l'intervento.